Benvenuti all'ascolto di Europa Europa, lo speciale approfondimento che Radio Belluno, in collaborazione con la Fondazione Montagna Europa Arnaldo Coleselli, dedica all'Europa, all'Unione Europea, alle sue prospettive, ora che sta per cominciare una nuova legislatura del Parlamento Europeo. Giusto 40 anni fa, nel 1979, la prima elezione a suffragio universale di quello che ancora oggi resta il Parlamento sovranazionale, l'unico Parlamento sovranazionale eletto direttamente dai cittadini, il Parlamento europeo, il Parlamento di Strasburgo. Bentrovati, questo è il nostro terzo appuntamento. Io sono Maurizio Busatta, portavoce della Fondazione Montagna Europa. Siamo collegati col professor Giancandido De Martin, professore emerito di diritto pubblico alla LUISS di Roma, cadorino, anzi comegliano, presidente del comitato scientifico della Fondazione Coleselli. La prima domanda che farei al professore è questa: nel recente appello in cui la Fondazione Montagna Europa definisce l'Europa stessa un progetto comune anche per i territori di montagna, la Fondazione tiene a sottolineare la forza potenziale, la sempre più evidente attualità e necessità dell'Unione Europea. Dunque far parte dell'Unione Europea è una condizione utile sia per i cittadini che per i territori.
Sì, io naturalmente convengo pienamente su questo appello, su questa prospettiva, sottolineando che l'Europa, l'Unione Europea, è una forza certo potenziale per rafforzare in futuro meccanismi di cooperazione, di sostegno anche ai territori montani, ma già oggi si può registrare sostanzialmente un risultato positivo dell'esperienza europea, perché la cooperazione dei paesi confinanti, specie dell'arco alpino, si è sviluppata in questi decenni e attualmente anche ci sono delle iniziative significative che vanno sviluppate ulteriormente. E posso aggiungere ad esempio che il sostegno europeo all'agricoltura di montagna è decisivo, ecco, per il mantenimento di questa attività economica in quota anche nel nostro bellunese. Poi naturalmente ci sono tutta una serie di aspetti positivi che riguardano la mobilità in Europa di cittadini e di imprese, che riguardano anche i nostri territori di montagna, e potrei aggiungere anche il versante della tutela e dello sviluppo sostenibile dell'ambiente e delle risorse naturali, che ha trovato in Europa per lo più regole utili che servono anche ai nostri territori di montagna, anche se qualche volta ci sono delle applicazioni un po' troppo burocratiche o meccaniche o sbilanciate, ma sostanzialmente il tema ambientale è un tema che l'Europa finora ha gestito utilmente.
Ecco, De Martin ha sottolineato molti aspetti positivi. Tuttavia l'Unione Europea, secondo taluni, soffre di deficit di democrazia, non è sufficientemente, nonostante un Parlamento eletto direttamente dai cittadini, non è sufficientemente evoluta dal punto di vista democratico, soprattutto nei rapporti con i cittadini. Da giurista, lei come giudica questa affermazione?
Beh, certamente il problema del deficit democratico non va per nulla sottovalutato, perché il problema della dimensione anche spaziale, quindi partecipativa in Europa, è evidente. Questo significa anche armonizzazione delle legislazioni nazionali che riguardano la formazione del Parlamento europeo e una serie di misure che possono avvicinare le istituzioni europee ai cittadini. Anche qui però vorrei dire non bisogna sottovalutare alcuni passi avanti che si sono fatti nel tempo, a partire insomma dai fondamenti dell'Europa di 50-60 anni fa. C'è stata l'evoluzione dalla comunità economica europea, che aveva un baricentro soltanto sul versante economico, a Maastricht, che costituisce costituito un passo avanti, a parte poi anche l'euro costituito tra alcuni degli stati europei, fino però al Trattato di Lisbona, che seppure non ha realizzato le prospettive che la Convenzione europea aveva delineato per dar vita a una Costituzione europea in una prospettiva federale, però contiene alcuni elementi che hanno rafforzato il ruolo del Parlamento europeo e anche di alcuni organi della Commissione, che è l'organo esecutivo, diciamo, dell'Europa, con alcuni commissari che hanno dei compiti di carattere unitario non trascurabili, anche se purtroppo poi è prevalsa negli ultimi anni soprattutto una visione molto intergovernativa più che autenticamente unitaria in chiave europea, e quindi ha preso un po' il sopravvento una sorta di egoismo nazionale in molti casi, non solo nella questione migranti, che pure è significativa, ecco, di questo trend. La prospettiva dell'Europa è una prospettiva che dovrebbe andare verso una forma di federazione, superando gli euroscetticismi e i sovranismi, che sono certamente miopi e poco lungimiranti. Bisogna immaginare una prospettiva inclusiva e comunque sostenibile, naturalmente, mediando e trovando un punto di equilibrio tra le dimensioni nazionali e questa visione europea, che deve fondarsi sostanzialmente sulla solidarietà e sull'inclusione, una visione integrata delle diverse realtà nazionali.
In effetti,
questo è un compito che è aperto e al quale devono pensare, direi, soprattutto i giovani di oggi, che hanno davanti il loro futuro legato all'Europa, sempre più legato all'Europa.
Sicuramente. In effetti più di uno chiede al nuovo Parlamento europeo, a quello che uscirà dalle urne del 23-26 maggio, uno sforzo ulteriore dal punto di vista istituzionale, addirittura immaginando diciamo un mandato per una Costituzione europea. In effetti, peraltro, già 40 anni fa, o meglio 35 anni fa, perché era il 1984, nella prima legislatura a suffragio universale diretto, il bellunese Arnaldo Coleselli sedeva nel consesso insieme con Altiero Spinelli, uno dei padri dell'idea di Europa, autore del manifesto di Ventotene. In quella stagione, in quella legislatura, il Parlamento europeo approvò un progetto di trattato che poi, pur lasciato decadere, gettava le basi di una nuova Unione Europea. Veniva per la prima volta introdotto il concetto di Unione Europea su base federale. Di quella stagione politica, della stagione politica di Spinelli, di Coleselli, di altre personalità, in parte ha già risposto, ma vorrei riprendere anche alcuni concetti. Quali valori, quali speranze, in sostanza quali spinte potrebbero essere utili per rilanciare l'unità europea nei termini che lei ha già in parte delineati?
Ma devo dire che effettivamente la lucidità dei padri europei del tempo di Spinelli e poi anche di Coleselli va rilanciata oggi, va ripresa, approfondita, richiamata e rafforzata, perché il nucleo fondante dell'Europa, dei valori che debbono sostenere questa prospettiva istituzionale, politica, ma anche culturale e sociale, stavano già nelle scelte operate allora negli anni 50, 60 e 70. Oggi abbiamo ancora più chiara l'esigenza di dover rilanciare l'unità europea, al di là dell'esigenza ovviamente di rispettare le culture non solo nazionali ma anche regionali, locali, anche quelle della montagna, che sono culture autoctone che richiedono sempre molto equilibrio e molta attenzione per evitare che vengano uniformate in maniera artificiale. Quindi l'unità europea non significa evidentemente dimenticare le culture territoriali, le culture locali, anzi l'unità europea dovrebbe servire in qualche modo a creare questa armonia tra una visione unitaria di una serie di esigenze comuni e poi la vita specifica delle varie popolazioni che abitano il nostro continente. Sentirsi europei quindi non significa rinunciare alle proprie identità culturali, ma guardare invece ai valori dell'integrazione, della solidarietà, che sono i valori del futuro in un mondo tra l'altro sempre più globalizzato e interdipendente, in cui c'è bisogno di governare appunto i bisogni comuni a scala europea, a scala continentale. Da questo punto di vista una sfida culturale, ecco, proprio antitetica alle chiusure sovraniste o populiste che in qualche modo si fondano sugli egoismi nazionali. L'Europa, come hanno sottolineato di recente anche i 5 senatori a vita del nostro Senato, Cattaneo, Monti, Piano, Ruppia e Segre, è un impegno che deve orientare il nostro futuro, una grande casa comune che deve mirare all'eguaglianza nei diritti, a una distribuzione equa di risorse e poteri per costruire una dimensione in cui le nuove generazioni riescono effettivamente a interpretare in una chiave, come dire, normale, ecco, questa convivenza di culture diverse senza conflitti, in una prospettiva di pace. E quindi sono soprattutto le giovani generazioni chiamate a svolgere un ruolo propulsivo, a comprendere questa prospettiva. Di qui l'importanza essenziale dal mio punto di vista, ma non solo dal mio punto di vista, di due elementi che sono centrali per guardare al futuro con speranza: da un lato la formazione e dall'altro la comunicazione, di cui anche benemerita la radio bellunese oggi. La formazione significa pensare alla scuola come il luogo primario di acculturamento dei giovani in una prospettiva proprio europea. Una volta c'era la giornata europea, si faceva il tema europeo, forse sono iniziative da riprendere.
Vecchie esperienze utili.
A parte gli scambi tra le scuole, a parte l'Erasmus e queste iniziative, c'è anche il nuovo insegnamento di cittadinanza e costituzione e di educazione civica, come si chiama anche, che dovrebbe aprirsi proprio a questa prospettiva europea. E poi la comunicazione, che è essenziale per informare realmente, per far conoscere l'Europa a tutti gli europei, per integrare le culture e sviluppare il dialogo, non polemiche ideologiche in chiave solo elettorale. Quindi il problema vero è quello di abituarsi a approfondire discutendo insieme nelle sedi proprie le politiche europee possibili, utili per il futuro, per rafforzare questa visione continentale della convivenza pacifica in campo sociale, in campo fiscale, nella politica estera, nella difesa. Dappertutto è necessario far emergere ciò che può unire, ciò che può rafforzare questa
non a caso i giovani a cui
che è un'occasione significativa appunto per i giovani. Io voglio solo ricordare, se c'è ancora un attimo di tempo per, prima di chiudere, che è stato di recente approvato un primo fondo, il cosiddetto FEAD, che dovrebbe assicurare per la prima volta una solidarietà paneuropea, trasferendo tra gli stati più ricchi di quelli poveri risorse per aiutare i cittadini europei più vulnerabili. Ecco, questo è un tassello, un primo tassello di un una unione sociale europea, che mi sembra un elemento essenziale in cui si valorizza anche il terzo settore, si valorizza cioè la capacità delle organizzazioni sociali, filantropiche, meritevoli di questa capacità di autopropulsione a far fronte a questa necessità di tener conto delle diverse velocità, delle diverse condizioni di vita in cui oggi sono i cittadini delle varie parti d'Europa. In questa direzione si deve costruire e rafforzare l'edificio europeo.
Grazie al professor De Martin per questa sua testimonianza. L'invito rivolto in particolare ai giovani di impegnarsi di più sul terreno europeo ci vede sia come Radio Belluno che come Fondazione Montagna Europa particolarmente sensibili. Non a caso la prossima ed ultima puntata di questo speciale Europa Europa venerdì prossimo avrà come protagonisti i giovani bellunesi rispetto all'Unione Europea. E domani, che è sabato, proprio io sarò ospite del liceo linguistico Regnier per un approfondimento sulla storia dell'idea di Europa, come è nata questa volontà di stare insieme, che è un po' il tema di fondo, il progetto comune che in qualche maniera guida la costruzione europea. Grazie dell'ascolto, grazie all'ascolto Europa Europa, grazie al professor De Martin per la sua testimonianza. E
grazie
arrivederci,
a
risentirci.